At LASIK Plus, we know LASIK is a big decision, and every one of our patients is unique. That's why we customize your LASIK journey to you.
I'm so busy right now.
We offer a mix of convenient days and times, including 30-minute virtual appointments to fit your schedule.
I would love it, but I have astigmatism.
We treat thousands of patients with astigmatism every month with great outcomes. LASIK Plus is making your journey towards 20/20 vision all about you. So visit MyLASIKOffer.com today to start your LASIK journey.
Amici radioascoltatori appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast in cui parliamo di tutte le principali novità del ciclismo, ascoltiamo direttamente dalla voce dei protagonisti quello che accade nel mondo del nostro sport preferito e proviamo insomma un po' a commentare le principali notizie, le principali novità anche in questa stagione che è stata particolare ma che insomma non ci ha nascosto emozioni, non ci ha privato di grosse emozioni nelle corse e in tutto quanto è accaduto. Questa settimana di ciclismo su strada non si parla granché, anche perché non ci sono state corse, chiaramente siamo in pieno off season, i corridori si stanno concentrando sul preparare la prossima stagione, ma gli occhi di tutti gli appassionati di ciclismo sono puntati soprattutto sul ciclocross con i più grandi interpreti di questa disciplina che si stanno dando battaglia forse per la primissima volta in questa stagione al massimo delle loro condizioni. È stato così domenica a Namur, dove nella prova di Coppa del Mondo alla fine Van der Poel è riuscito a spuntarla dopo che Van Aert e Pidcock soprattutto avevano speso molte energie, il britannico per andare all'attacco, insomma il belga per tirare, per andarla a riprendere. Alla fine Van der Poel, che forse non era il più in forma, è riuscito a riprenderlo. Quest'oggi Van Aert si è rifatto alla grande nella prova di Herentals, andando a conquistare successo, agevolato però, va detto, da una foratura che ha colto Van der Poel, il quale era in testa in quel momento con pochi secondi di vantaggio e si è ritrovato insomma con più di 20 secondi da recuperare, un margine che si è presto rivelato in colpo sul grande rivale. Saluto come d'abitudine il nostro ospite, il direttore Leonardo Ubrico del Timo. Leonardo, allora, questo ciclocross promette grandi, grandi emozioni, anche perché Van Aert sembra essere tornato in prima condizione. Van der Poel è sempre il fenomeno che ci ha abituato a farci vedere grandi cose, però anche Pidcock sta uscendo molto bene.
Ciao Davide, buonasera a te e buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Assolutamente sì, il ciclocross sta entrando nel vivo. Era già un pochino che si correva, però è evidente che comunque non c'era ancora tutti in forma, non avevano ripreso, Van der Poel l'ha ripreso da poco, anche Van Aert, insomma, hanno ripreso gradualmente, stanno arrivando, come dicevi tu, stanno cominciando ad arrivare al massimo della loro forma. È interessante vedere che c'è già di nuovo un duello, chissà, forse paritario tra Van der Poel, che nelle stagioni scorse comunque aveva dominato la scena, complice anche il brutto infortunio di Van Aert, con Van Aert stesso quest'anno, ma oltre a loro due, quello che era un duello adesso sta diventando, chissà, forse può veramente diventare un triello, come si suol dire. Non lo sappiamo, quello che è certo è che Pidcock sta dimostrando di stare benissimo, ha vinto una corsa, ha fatto 4 podi consecutivi, malgrado comunque sia giovanissimo, abbiamo un fattore di esperienza da dover migliorare, però mi sembra evidente insomma che sta andando a spettacolo. Si è visto, domenica è stato probabilmente lo show migliore fino adesso, però insomma anche oggi è stata una bella corsa, già nei giorni precedenti Pidcock aveva dato delle belle dimostrazioni. Io credo che possa venire fuori un bel inverno, oltretutto un inverno che, come dicevi tu, su strada non c'è molto da dire per adesso e purtroppo si continuerà ancora un po' a lungo a non avere grandi prove, grandi corse, ancora per un altro mese sostanzialmente. Invece di ciclocross avremo qualcosa di molto bello da commentare e da vivere, insomma.
Ecco, secondo te questo periodo, insomma, del ciclocross, che comunque è uno dei periodi in cui si ha maggiore seguito anche grazie ai campioni, insomma, che stanno interpretando la disciplina, può essere uno spot per portare anche tanti corridori che magari chiaramente da giovani pensano soltanto e subito alla strada, invece al ciclocross, che è una disciplina appunto spesso ignorata da chi insomma si avvicina al ciclismo, ma che può essere grande palestra insomma per chi poi diventa un grande campione. Non parliamo soltanto di Van der Poel e di Van Aert, che nascono proprio come ciclocrossisti e forse, pur avendo già dimostrato di essere fortissimi su strada, hanno fatto vedere il meglio su ciclocross, per carità, in realtà appunto da entrambe le parti sono andati molto forti, però anche altri corridori come Stibar, ma penso anche a Nibali, si sono formati anche tanto nel ciclocross.
Guarda, io credo che sicuramente come palestra, come usando il termine che hai usato tu, ci sta. Cioè, corridori anche, l'ha dimostrato anche l'inverno scorso, questo inverno è talmente particolare che giustamente anche corridori come Stieber, che è nominato, non tornano nel ciclocross perché hanno avuto uno stacco talmente breve, oltre a problemi di salute e fisici, che è difficile permettersi, se non sei abituato a farlo, permetterti di inserire qualche sforzo aggiuntivo in inverno. Però in termini generali io credo di sì, l'inverno scorso ha dimostrato che alcuni corridori ci si sono avvicinati. Certo, la questione è che puoi farlo come palestra, perché obiettivamente se non hai, se non ci sei cresciuto in mezzo al fango, detto così insomma sembra tutt'altro, ma sappiamo bene a cosa ci stiamo riferendo, se non sei cresciuto in mezzo al fango è difficile che tu, se ci arrivi tardi, possa trovare quella confidenza, quella tecnica che ti possa permettere di primeggiare anche lì, anche se magari su strada sei molto forte. Però sicuramente, insomma, sviluppa delle abilità fisiche, delle abilità tecniche molto importanti che probabilmente alcuni stradisti potrebbero voler implementare magari correndo qualche prova in più. Non è un caso appunto che molti ci stanno avvicinando, non è neanche un caso che, è vero, probabilmente ormai non, questa prova non la correrà e difficilmente la correrà se la prova di Bassano del Grappa sarà rinviata, come è rinviata, ma non sappiamo esattamente a quando, ma Fabio Aru, per esempio, che era un corridore che da ragazzo aveva mosso i suoi primi passi proprio in ciclocross, adesso ci stia un po' tornando per ritrovare una fiducia, una confidenza con il mezzo e con se stesso importante. E quindi non è un caso che lui ci stia tornando, come non è un caso che ci sono anche altri anche di non altissimo livello che però stanno facendo delle loro prove e stanno correndo. Questo sicuramente dà anche, come dice, una visibilità ulteriore al movimento e sicuramente gli fa bene al movimento del ciclocross e sicuramente fa bene al movimento del ciclismo in generale, comunque sia, la multidisciplinarietà che poi si allarga anche a tanti altri specialità, secondo me è qualcosa di molto importante per i corridori, ma anche per il movimento in generale, per la visibilità del movimento, per l'interesse del movimento.
Ecco, però secondo te non c'è il rischio che entro, diciamo, 2 o 3 anni, ma può anche essere un arco di tempo maggiore, i corridori che finora stanno attirando chiaramente maggiore interesse per la disciplina, come appunto Van der Poel, Van Aert, ma anche Pidcock, possano decidere di dedicarsi molto di più alla strada e quasi lasciare da parte il ciclocross, e quindi quest'ultimo possa di colpo di nuovo perdere completamente interesse? Perché parlandoci chiaro, a livello economico e di visibilità mondiale, la strada chiaramente ha molte più possibilità del ciclocross, che proprio a livello commerciale, televisivo, di immagine, è molto radicato sostanzialmente in Belgio, nei Paesi Bassi e in pochi altri posti, insomma, in poche altre nazioni.
Ma è evidente che questo è un problema che ci potrà essere, perché comunque, insomma, Van Aert già da qualche stagione corre un po' meno, lasciando perdere la scorsa, ma insomma, comunque corre un po' meno. Abbiamo visto corridori come Stibar, che comunque era un campione del mondo della specialità, che quando se n'è andato non ci è quasi più tornato, però era insomma anche un altro periodo, non è stato neanche l'unico, alcuni non sono mai tornati. Invece loro continuano a tornarci, se riescono, secondo me, a trovare un equilibrio che gli consente di fare entrambi, loro continueranno. È vero che l'aspetto economico è fondamentale, è vero che magari le squadre a un certo punto, se vedono che i risultati non arrivano, potrebbero anche dirgli o chiedergli piuttosto, e quindi in qualche modo anche imporglielo di limitare la presenza invernale nel fango. Però, secondo me, insomma, le ruote grasse portano altri vantaggi, portano comunque dei vantaggi importanti che non vanno sottovalutati. Quello che è che probabilmente non faranno più una stagione intera, già adesso non la fanno più. Comunque iniziano un po' dopo e magari alcune volte staccano anche un po' prima, e in mezzo non sono sempre su tutti gli appuntamenti. Però è un rischio che ci può essere effettivamente. Credo però che il movimento in questo momento sia un po' diverso, sia il momento che si sta ingrassando, si sta ingrossando il movimento, quindi non vorrei essere troppo pessimista. Diamogli la possibilità di crescere, diamogli la possibilità di ingrossarsi, però certo con la speranza che si allarghi anche ad altri movimenti, perché, ad altre nazioni, perché è vero, come dicevi tu, che sostanzialmente Belgio e Paesi Bassi sono i luoghi tradizionali, l'Italia se ne corrono tanti, ma non c'è lo stesso tipo di movimento, non c'è assolutamente la stessa rilevanza e la stessa cassa di risonanza, soprattutto. E così come anche in Francia, insomma, se ne corrono tanti, ma restano degli eventi più locali. La differenza è quella, e magari però con le presenze di corridori un po' più grandi in generale, forse c'è la possibilità di riuscire a cambiare il modello, un modello che peraltro stanno anche cambiando, insomma ci sono anche delle riforme in tal senso proprio per cercare di trovare il giusto modello che possa permettere al ciclocross di portarsi avanti e di sopravvivere sempre meglio, non solo più sopravvivere magari, ma di riuscire insomma a fare la differenza anche in un altro modo.
Risposta secca, è possibile nel ciclismo di oggi fare una stagione in ciclocross e poi pensare di essere corridore da classifica in un Grand Tour, che è quello che si pensa Pidcock possa fare già tra 2 o 3 anni?
Risposta secca è non lo so, perché non sono, cioè, non, sinceramente credo che si faccia fatica anche solo a cercare un precedente recente che possa andare in tal senso. Sinceramente la vedo non impossibile in realtà. Il problema di un corridore come Pidcock è che secondo me lui farà un po' fatica a scegliere esattamente gli obiettivi all'inizio. Quindi non so realmente dove andrà a dirigersi. Certo, essendo nella Ineos potrebbe tendere a quella direzione, però è anche vero che lì la Ineos è talmente coperta che secondo me inizialmente invece proveranno a fargli fare un po' qualcos'altro più che i grandi giri. Certo è, nel futuro, se dovesse essere un corridore che ha la stigmate del campione, quindi la stigmate comunque di cercare di arrivarci, secondo me a quel punto dovrà un po' rinunciare ad avere un inverno così carico, sì, questo sì.
Vedremo allora quali saranno anche le scelte del britannico, chiaramente anche in base alle risposte che gli darà la strada a partire dalla prossima stagione, in cui appunto debutterà da professionista su strada con la Ineos Grenadier. Parlando proprio del ciclismo su strada, il ciclomercato ormai si sta avvicinando a una conclusione, va specificato chiaramente che la stagione ufficialmente parte il 1 gennaio, poi è anche possibile chiaramente mettere sotto contratto corridori che non lo hanno anche a stagione in corso, però chiaramente ormai tutti i team si stanno organizzando per impostare la loro stagione e ci sono ancora alcuni corridori italiani che sono senza contratto e non hanno ufficializzato, insomma, il loro ritiro. Dalla Bardiani sono in uscita Marco Benfatto, Iuri Filosi, Umberto Orsini, Alessandro Pessot e Francesco Romano. Dalla Nippo Delco One Provence non ha ancora trovato un contratto Riccardo Minali, mentre non si sa ancora il futuro dalla Vini Zabuca KTM di Manuel Bongiorno e Matteo Busato. Che cosa ti aspetti per questi corridori, Leonardo? Credi che farebbero, che possano avere insomma una possibilità con qualche team, magari anche di rinnovo chiaramente con le formazioni attuali, o pensi che più probabilmente li vedremo per un anno magari in una Continental per poi vedere se riusciranno a rilanciare la loro carriera?
Guarda, sinceramente per quanto riguarda un rinnovo credo che l'unico che in questo momento possa avere qualche possibilità è Matteo Busato. Ce l'ha più o meno fatto intendere Citrarca quando ci abbiamo parlato la settimana scorsa, dicendo che insomma se si trova un budget ci ha fatto capire che se si trova un budget Busato potrebbe essere il corridore da rinnovare. Era un corridore a cui hanno rinunciato non molto volentieri, diciamo così, quindi io credo che Busato forse potrebbe riuscirci. Gli altri mi sembra difficile. La Nippo ha chiuso l'organico, la Bardiani ha chiuso ampiamente l'organico anche lei, quindi per quanto riguarda le squadre professional non hanno neanche molto altri spazi, perché purtroppo poi siamo lì, non ci sono molti spazi. Certo, se qualcuno dovesse riuscire a trovare uno spazio, uno o due forse sì, ma non di più a livello professional. A livello di Continental credo che ci sia la possibilità più o meno per tutti loro. Il problema in quei casi è sempre lo stesso: capire se si ha ancora la voglia di scendere di una categoria per cercare il rilancio, se si ha ancora la convinzione nei propri mezzi, nella propria carriera, se non sia comunque, insomma ci sono tantissimi fattori di cui va tenuto in considerazione, anche economico, quindi insomma è difficile. Non vorrei essere nei loro panni, ovviamente, come non vorrei essere nei panni di nessuno che in questo momento non ha la certezza di lavorare subito dopo, insomma, con il nuovo anno, quindi è molto complicato. Onestamente, insomma, io credo che a livello professional massimo uno o due troveranno posto, a livello Continental più o meno ci potrebbe essere posto per tutti, da capire. Credo che purtroppo qualcuno di loro non lo rivedremo in gruppo l'anno prossimo, ed è sempre, insomma, è sempre qualcosa di triste. Poi è ovvio che fa parte del ciclo complessivo, nel senso che ci sono sempre dei corridori che bene o male non trovano posto l'anno successivo e che inevitabilmente si trovano a dover valutare il ritiro. Però è chiaro che, insomma, nonostante uno sappia che, insomma, tra virgolette, il ciclo della vita, ci sono delle fasi del ciclo della vita che comunque quando accadono uno si dispiace, e ovviamente quando dei corridori si dovranno trovarsi davanti al ritiro sicuramente saremmo dispiaciuti. Devo dire che dall'altro lato, insomma, non sono poi così tantissimi al momento i corridori, perché siamo partiti con 67 corridori che avevano il rinnovo a fine anno, ci sono stati dei ritiri, questo è vero, però insomma ne sono rimasti comunque al momento pochi fermi, quindi vista una stagione così complessa, poteva essere molto più alto il numero. Per esempio, insomma, nel World Tour nel generale ne rimangono ancora 19 e di questi qualcuno dovrà a posto, ma io temo che almeno una dozzina sono a rischio ritiro, insomma, anche lì. Quindi i numeri sono comunque abbastanza alti nel complesso, invece per quanto riguarda gli italiani, sinceramente, ovvio, continuo, ripeto, grande dispiacere per tutti coloro che si trovano in questa situazione, però temevo peggio, sinceramente, quando si ventilava, insomma, che con tutta la crisi che c'è stata quest'anno potessero esserci meno spazi, sinceramente temevo che sarebbe stata peggio.
Indubbiamente poi la stagione ha portato anche a decisioni importanti da parte di alcuni corridori. Avevamo parlato con Gasparotto qualche settimana fa, sempre all'interno del nostro podcast. Tra i corridori citati, però, abbiamo parlato direttamente con Francesco Manuel Buongiorno, che è in uscita dalla Vinyls-ABU KTM. Non ha ancora ufficialmente firmato un contratto, però qualcosa bolle in pentola. Sentiamolo direttamente dalle sue parole, non soltanto per quanto riguarda la sua situazione contrattuale, la sua stagione e il suo futuro, ma insomma un po' in generale, sulla carriera e su qualche dritta per i giovani che si avvicinano al mondo del ciclismo.
Allora, Manuel, di sicuro la stagione non è stata semplice, non soltanto per te nello specifico, ma un po' per tutti. Che bilancio trai da questo 2020?
Naturalmente nella prima parte, perché ero partito bene, ero subito davanti alle prime corse, a parte Maiorca, le prime tappe, poi in Malesia.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Sinceramente che ci fosse anche un livello abbastanza alto e sono riuscito a fare una top 10 davanti anche a corridori World Tour che sono stati anche protagonisti durante il corso dell'anno. Sinceramente ero fiducioso, avevo lavorato bene facendo quel blocco di lavoro a Tenerife. Poi è stata la ripresa e mi sentivo anche bene, avevo delle sensazioni ottime, però poi, come sappiamo, la corsa è tutta un'altra cosa e non sono mai riuscito a trovare il colpo di pedale giusto. Più che altro avevo delle sensazioni che non avevo mai provato, non riuscivo bene a decifrare, ma come tanti miei colleghi, non riuscivi mai bene a decifrare il tuo stato di forma effettivo. E quindi è stato un po' così, ecco, la seconda parte non è andata tanto bene.
Sì, è stato un problema comune per molti, effettivamente. La situazione attuale di contratto, c'è qualcosa in ballo oppure temi di dover...
Sono in trattativa, sono fiducioso.
Sempre con la Vinyls-ABU per un rinnovo con
No,
un'altra squadra?
no. Un'altra squadra.
Ok, non ci vuoi svelare niente però per il momento? Ok, chiaro. Come valuti però nel complesso, insomma, in questi 2 anni il tuo ritorno al ciclismo dopo la pausa nel 2017-2018?
Puoi ripetere, scusa, non ho sentito bene.
Sì, come valuti il tuo ritorno nel professionismo in questi 2 anni nel complesso? Pensi di poter dare ancora molto, immagino, a questi livelli, comunque l'hai anche dimostrato inizio anno.
Sì, no, sinceramente sono fiducioso, sicuramente sono un atleta più maturo, che conosco i miei limiti quali sono, ma non per questo non mi sento, cioè sento ancora che posso fare, studiare qualcosa, fare qualcosa di buono. Naturalmente ho la consapevolezza di non avere più i 25, 24, 26 anni, che sono quelli dove tante volte un atleta può fare o il salto di qualità o comunque prendere un certo tipo di percorso. Ho avuto un percorso un po' particolare perché proprio in quell'età avevo deciso di smettere, poi sono rientrato a correre, però da una parte mi sento molto fortunato perché ho capito veramente l'amore che provo per questo sport e quanto io come i miei colleghi siamo fortunati a poterlo fare e l'anno che sono stato lontano mi è servito tanto per riflettere e ritmo, ho sofferto un po' la prima parte, la seconda sono andato un po' meglio, poi comunque mi sono riassestato e l'anno successivo, che era questo anno appunto, ero partito bene, quindi fiducioso, ed ero partito bene come il numero. Poi mi hanno rifermato un'altra volta, e sembra quasi una barzelletta per me, però vabbè, è andata così, va bene.
Ecco, infatti questo in parte anticipa un'altra domanda, nel senso, hai qualche rimpianto della decisione presa poi nel 2017 e di un altro momento che poteva essere sicuramente decisivo, insomma, nella tua carriera, quel secondo posto di tappa al Giro d'Italia 2015, dove c'è anche stata la questione del tifoso, insomma, sullo Zoncolan, c'è qualche rimpianto per com'è andata?
Ma qualche rimpianto a livello di scelte? Che non sto qui a ritirare fuori, sono scelte state fatte in passato, non si può tornare indietro, come tanti naturalmente quando ti volti e guardi indietro cambierei sì qualcosa su, ma più che altro su determinati tipi di scelte anche extra atletiche, però non mi va di parlarne perché non servirebbe neanche a niente.
Certo.
Io ho sempre dato il massimo, però gli anni di atleta passano molto velocemente, le opportunità per corridori come me, scalatori, sono molto limitate, e quelle che ci sono comunque devi saperle sfruttare al massimo, perché non per levare niente alle ruote veloci, però un velocista riesce molto più facilmente a trarre il risultato anche con una condizione un po' inferiore, e comunque sia non è assolutamente facile neanche per loro farlo il risultato, però lo scalatore per prendere il risultato poi puro come me devi essere al 100%, altrimenti non riesci a raccogliere, ecco. Però niente, è andata così, io sono comunque orgoglioso del mio percorso, perché forse ho tratto meno a livello di risultato, però a livello di approccio alla mia professione ho imparato tante cose.
Certo, ed è anche quello che in realtà puoi condividere con i compagni di squadra, insomma, nelle varie formazioni professional, e in particolare mi riferisco alla grande esperienza che hai con il Giro d'Italia, già 4 partecipazioni, insomma, con anche piazzamenti importanti, come detto. Sarà un po' questo il tuo obiettivo, diciamo, con qualsiasi sia la formazione con cui poi andrai a firmare, lo farai con l'idea di puntare a partecipare al Giro d'Italia e di metterti ancora in mostra?
Il Giro d'Italia era un pallino di tanti, mio ma anche di tanti atleti italiani, sinceramente. Poi quando entri a correre l'importante è dare il 100% in ogni corsa. Sicuramente sulla formazione dove andrò, se riuscirò appunto a concludere, mi farebbe piacere portare la mia esperienza, che magari non è l'esperienza che hanno anche gli atleti più grandi e più forti di me, però un po' l'ho fatta, sì, e canta anche la mia passione anche fuori dalla bici, che mi porta sempre a documentarmi, a studiare, cioè io vivo il ciclismo 24 ore al giorno, quindi ecco, quello sì, mi piacerebbe farlo, portare il poco di esperienza che ho, anche trasmetterlo, perché secondo me è una bella cosa il fatto di regalare o comunque trasmettere delle esperienze, se c'è chi le sa ascoltare, è una cosa molto bella, una cosa molto importante è saperla trasmettere, e quello è quando riesci a saperla trasmettere anche se ne è poca, però secondo me è una bella cosa, questo mi piacerebbe. Sì.
Sì, sono d'accordo, e uso un termine molto importante, secondo me, appunto la passione per il ciclismo. C'è un po' il rischio che con i nuovi metodi che ci sono, insomma, nel mondo del ciclismo, che è un mondo che tende a pretendere tanto fin da subito, insomma, fin dalle categorie proprio di più giovani, dagli juniores, insomma, in su, ma anche prima in realtà, a chiedere subito dei risultati per avere una squadra, per avere un certo tipo di programma, c'è il rischio di perdere un po' la passione e di vederlo sempre più come un lavoro e quindi poi magari a rinunciare, insomma, a una carriera magari più promettente perché si è dato tanto troppo presto e si sono fatti tanti sacrifici.
Allora, questa è una domanda non semplice da rispondere, ti spiego perché. Nel mio caso, il fatto di ricercare un nuovo metodo di allenamento piuttosto che, non lo so, un nuovo tipo di preparazione, a tanti può esasperarli, invece per me la mia passione è proprio quella, cioè riuscire sempre a migliorare, a migliorarsi in bici, quindi appunto ricercando la prestazione è una cosa che mi affascina, quindi a tanti li esaspera, a me no, quindi è una cosa anche un po' soggettiva, però capisco anche quello che dici, che magari questa troppa esasperazione delle preparazioni o comunque dei metodi di allenamento portano a sfruttare i giovani, quello sì, purtroppo secondo me quando si bruciano le tappe rischi di accorciare le carriere, perché comunque sia l'emivita di un atleta è quella, cioè sono quegli anni lì, anche perché siamo atleti ma siamo umani, certo. Quindi appunto facciamo un esempio che hai 5 anni dove riesci a dare il 120% di te stesso, se quei 5 anni li trasli invece che da 28 a 33 li anticipi da 22 a 27, è naturale che il calo ci sia prima. Questo secondo me è una cosa biologica e fisiologica di ognuno di noi. Mi auguro che per tanti non sia così, ecco, perché sarebbe un peccato. Però noi personalmente ci possiamo fare poco, perché è il mondo che va avanti, nel ciclismo come in altro, no? E quindi dobbiamo adattarci, purtroppo è così.
Certo, infatti noi chiaramente parliamo di ciclismo, ma un esempio che è valido credo per praticamente tutti gli sport
professionistici,
esatto.
Per tutto,
quindi,
per tutto.
Certo, e un'ultima cosa, dall'alto della tua grande esperienza nel mondo del ciclismo, che consiglio quindi ti senti di dare ai giovani o chi si approccia a questo sport, anche non necessariamente poi per diventare un professionista?
Innanzitutto a chi riesce a diventare professionista, a essere grato di questa cosa, perché se si diventa professionisti vuol dire che in qualche maniera madre natura ci ha selezionato e di sfruttare, di godersi questi anni nel migliore dei modi. Lo so che tante volte sono stato io il primo a colpevolizzarmi, a stare male perché magari volevo ottenere certi risultati che non sono arrivati, io penso il re dei critici per eccellenza, però appunto quello stop lì mi ha fatto rendere conto di quanto siamo fortunati, quindi di essere grati a quello che si fa e di farlo con la massima passione, massimo impegno, massimo amore possibile, e di essere grati perché davvero siamo fortunati, facciamo una cosa che penso che sia il mestiere più bello che si possa fare, quindi io mi sento solo di dare questo, poi se le cose devono andare vanno e senza rimpianti andare avanti.
Allora Leonardo, abbiamo sentito Buongiorno che sicuramente, come dicevamo appunto, è un corridore sicuramente d'esperienza, che ha corso 4 volte il Giro d'Italia, che ha tante gare insomma nelle gambe ma anche nella testa, quindi può dare tanto sicuramente a una formazione professional e ai giovani che magari fanno il loro primo passaggio nel mondo del professionismo. Detto questo, e con la situazione attuale, proviamo un po' a fare il gioco del dove vedresti uno come Buongiorno, quale formazione professional potrebbe fare molto comodo in questo momento?
Ma un scalatore come lui può fare comodo in parecchie situazioni, è chiaro che non è così semplice come possa emergere. Io sinceramente adesso farei fatica a vederlo in una professional ben delineata, una professional di alto livello. Secondo me in questo momento purtroppo sono abbastanza chiuse, nel senso che sarebbe sicuramente bene, per esempio, in una professional spagnola, se uno volesse andare a vedere, insomma, così in generale. In una scuola come la Alpecin, in cui gli scalatori non sono moltissimi, in realtà potrebbe avere anche un suo spazio. Il problema è che poi, ovviamente, non è una squadra improntata su quel tipo di corridore e a quel tipo di calendario. Quindi, insomma, non troverà, secondo me, molti spazi da questo punto di vista. A livello di Continental, lui che ha già vissuto un'avventura in Continental, in realtà potrebbe fare la differenza in una squadra, potrebbe avere l'occasione in prima persona e soprattutto, insomma, potrebbe dare una forte impronta sui giovani. Lui che, insomma, ha avuto una carriera fortunata agli inizi, poi piuttosto difficile, poi un rientro che non è mai, in cui non è mai riuscito a tornare realmente ai livelli a cui lo si aspettava. Però è un corridore che appunto può condividere l'esperienza, è anche un corridore che ha lavorato per capitani importanti e che quindi, insomma, con Visconti ha avuto un bel rapporto e può anche trasmettere quel tipo di lavoro e quel tipo di impostazione, secondo me.
Assolutamente sì, e vedremo, ovviamente sarà una delle vicende di ciclomercato che saranno seguite in questo finale di 2020 ed eventualmente, come dicevamo, all'inizio del 2021. Per questa puntata di Spazio Talk è tutto da Davide Terragno e Leonardo Brighe Delfino. Vi ricordiamo che questa sarà l'ultima puntata di Spazio Talk del 2020 perché settimana prossima non andremo in onda, non registreremo il podcast. Torneremo nel 2021 parlando già della prossima stagione, insomma della stagione che inizierà senza le corse australiane, come era già stato anticipato. Inizia con qualche incognita, ma insomma con tanta voglia di tornare a una stagione il più normale possibile. Quindi torneremo in onda la prima settimana di gennaio con una nuova puntata di Spazio Talk. Non resta chiaramente che augurare a tutti i nostri amici appassionati di ciclismo e radioascoltatori un buon Natale e delle buone feste per quest'anno e ovviamente ricordarvi che potrete rimanere sempre aggiornati su tutte le news del mondo del ciclismo, su strada come di ciclocross, sul nostro sito e sulla nostra applicazione che continuiamo ad aggiornare e nella quale vi proporremo le nostre consuete dirette. Vi ricordo anche che in questo periodo, insomma, è possibile esprimere la vostra opinione per quanto riguarda il nostro sito e darci indicazioni su come migliorare il nostro servizio tramite un questionario che proponiamo sul sito, e anche questo chiaramente è un modo per parlare nel miglior modo possibile, insomma, a tutti gli appassionati di ciclismo di questo meraviglioso sport. Non mi resta che ringraziare e salutare il nostro direttore Leonardo Brighe Delfino, augurarvi di nuovo buone feste, buon anno, buon Natale e darvi appuntamento per il 6 gennaio per la prossima puntata.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Aggiungo anche io ovviamente i miei auguri di buon Natale e di un felice anno nuovo a tutti voi.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.